Pino Marino, cantautore romano, sperimentatore, regista teatrale, cofondatore del collettivo Angelo Mai e del collettivo Dal Pane, è arrivato alla fine del 2020 con il suo quarto album solista, Tilt, anzi il suo quinto, scusa, album solista, Tilt, uscito per Odisc e Pineta Produzioni. Ben trovato.
Ben trovato e ben trovati voi. Ovunque voi siate, gentilissimi ascoltatori, ovunque voi siate, un abbraccio grande a te, Francesca.
Grazie, grazie anche a te. E allora, Tilt, dicevamo, è il tuo quinto album solista che arriva dopo Dispari, Non bastano i fiori, Acqua, luce, gas e Capolavoro. Ti chiedo, cosa è rimasto indietro e cosa hai tenuto pensando al tuo modo di scrivere e comporre nei tuoi dischi precedenti?
Ma sicuramente la cosa che si muove maggiormente è la questione del vestito, quella musicale, quella più relativa agli arrangiamenti, perché per quanto mi riguarda la cosa che si muove maggiormente con il circostante, anche considerando il mondo musicale che ci circonda, che viene anche da fuori, non soltanto quello italiano, anzi soprattutto non quello italiano, è una cosa che assorbiamo personalmente e si riflette anche poi nelle produzioni che in modo contemporaneo andiamo a risolvere, a produrre. La cosa che invece mi porto evidentemente dietro, rispondendo alla tua domanda, è la modalità di scrittura. Quella possono cambiare gli arrangiamenti, gli strumenti, i collaboratori, i tipi, la tipologia di ascolto che poi portiamo dentro anche le nostre realizzazioni, ma mi rendo conto che da Dispari fino a Tilt, in 20 anni di attività discografica, mi porto puntualmente dietro lo stesso modo di scrivere, di analizzare la realtà circostante e di tradurla con una modalità di scrittura molto rigorosa che è l'unica a non risentire delle mode, delle tendenze, delle cose che cambiano. Lei proprio la scrittura, il tipo di analisi dello scrivere e del pronunciare lo scritto mi sembra essere puntualmente la stessa da 20 anni.
Sì, ecco. E da dove inizia Tilt? Qual è stata la prima canzone scritta per questo disco?
La prima canzone scritta per questo disco non sapevo ancora sarebbe appartenuta poi a questo disco, perché La Stato della Libertà è la traccia numero 7,
sì,
sì, la 7, e in realtà è una canzone sopravvissuta a Capolavoro, cioè ha avuto la possibilità di entrare nelle canzoni che poi hanno abitato quell'album nel 2015, ma per un senso proprio di narrativo, logico, conduttore, l'ho tenuta fuori da quell'album, mentre quando ho cominciato a assemblare le canzoni alle quali stavo attribuendo lo scopo, la necessità di raccontare il nostro tilt contemporaneo, intendo il tilt sociale, culturale, relazionale, umano, che stiamo vivendo tutti contemporaneamente, sì, grosso modo lo stesso modo, e quindi le canzoni di Tilt avevano a loro ho affidato la possibilità, la volontà di raccontare ognuna un tilt, ho scoperto che in quella canzone, La Stato della Libertà, c'era il primo germoglio di quella che poi sarebbe diventata l'idea concept narrativa di Tilt, e quindi l'ho ripescata ed è stata proprio, è forse la canzone più antica scritta perché ha 5 anni, tutte le altre invece da Calcutta in poi sono proprio canzoni nate considerando già nell'idea compositiva il raccontare ognuna un tilt specifico. Però ecco, quella che mi porto dietro da prima, dai tempi non sospetti, è la Stato della Libertà.
Ecco, bene. Poi sì, il disco inizia allora con Calcutta, una sequenza di immagini quasi ciniche di povertà reale da mettere in rilievo per non dimenticare. Come è venuta fuori?
Calcutta Calcutta l'ho concepita più che come una canzone, l'ho concepita come un film, proprio per immagini, girando per la mia città, una città che conosco bene, essendo romano e vivendola, sono costretto e lucidamente costretto ad attribuire a Roma il simbolo di un degrado comportamentale, umano, di un degrado di tolleranza, quindi di una sopraggiunta intolleranza, e in una città come Roma è piuttosto evidente. Roma sta vivendo una rabbia e una distrazione contemporanea molto forte, quindi l'ho utilizzata come simbolo di questo decadimento dei modi, delle attenzioni, della cura. Poi ovviamente è soltanto un simbolo, perché il discorso del degrado comportamentale, dell'abbassamento, dello scivolamento delle quote culturali, umane, di attenzione che diamo al diverso, riguardano mezzo mondo. Tant'è vero che poi Marco Arturo Messina, che è il regista che ha girato il video dedicato a Calcutta, primo singolo estratto, in realtà poi con le sue immagini ha doppiato le mie immagini, attribuendole a mezzo mondo, perché quel video è stato girato in un anno e mezzo, in veramente mezzo mondo, e poi montato in modo folle, come avrai visto, spero, mi auguro che abbia visto, o altrimenti, insomma, cari amici e cari amiche ascoltatori e ascoltatrici, andatelo a cercare, YouTube Calcutta, un video folle, perché quel montaggio folle è stato fatto in pieno lockdown, a distanza, fra Roma e Milano, con il regista, di notte per telefono cercavamo di spiegare il lupo un po' più indietro, quale lupo, quel lupo, una cosa.
Bellissimo.
Calcutta nasce, è un po' l'introduzione a questa intenzione di raccontare certi tilt in quest'album, e Calcutta è proprio la tripista.
Ecco, bene. Poi c'è Caterina Volentieri per raccontare lei e le sue piccole emozioni nell'affrontare la vita. E poi ti rivolge anche a chi la vede e non la vede, insomma la incita a guardare, la inciti a guardare. Come è venuta fuori?
Caterina Volentieri viene fuori dall'aver osservato una coppia di amici in un bar che frequentavamo insieme, una coppia di amici che ora non è più coppia, rimangono amici ma è cambiato il loro modo di stare insieme, e lì ho raccontato il tilt di una coppia. Quando uno dei due non osserva più l'altro, perde l'attenzione, preso da sé, e quindi quello che ho raccontato è l'evoluzione di uno dei personaggi presi di mira, e ho raccontato l'evoluzione di lei, che poi è quella che si è distaccata da questo tilt, da questo dissociamento, e ha fatto un altro percorso. Quindi è in questo caso è proprio aver osservato una coppia di persone a me note, che frequentavo, oggi un po' di meno, e sono state utili per questo spunto, raccontare proprio il tilt individuale nella coppia.
Certo. Poi c'è la...
E Caterina, e si chiama veramente Caterina.
Ecco, ok. Poi c'è la mia velocità, il paradosso amoroso tra quel che ci si sente dire e quel che ci si sente di essere. Insomma, la melodia si fa malinconica e rallenta le redini per dare coerenza poi al testo. Come è venuta fuori?
Esattamente, questo è quello che dici. In la mia velocità ho tentato di affrontare la soluzione di un tilt personale, invece, quello che riguarda la considerazione che hanno di me i più che mi conoscono, considerandomi l'uomo più lento del mondo, effettivamente corrisponde al vero, ho una certa lentezza negli appuntamenti, nella dinamica proprio di muovermi verso, e questo corrisponde al vero, lo ammetto senza alcun tipo di difesa impropria, però al tempo stesso ho cercato un'apologia alla velocità, perché poi di fatto per certi versi risulto essere l'uomo più veloce del mondo, in quanto a scelta e in merito allo scegliere questo o l'altro e a fare, quindi ad operare, ad agire immediatamente sulla scelta fatta, non ho ripensamenti, non ho ritardi. Quindi diciamo che il conflitto, il tilt fra questa eclatante e manifesta lentezza in realtà fa questo circuito con una rapidità di scelta di esecuzione che mi riconosco altrettanto.
Ecco, bene. Poi Maddalena con Ginevra Di Marco, la seconda voce, insomma immaginando il personaggio della Bibbia che si difende dalle accuse, rimane aver capito che solo amore dato, amore avuto, le fai cantare. Come è venuta la collaborazione con appunto la grande cantautrice, com'è andata?
Guarda, per quella canzone avevo intenzione di affidare a Maddalena la scelta di non rimanere passiva nella sua nicchia da dove viene ammirata o quantomeno raggiunta dalle passanti. Maddalena scende da questa nicchia e decide di risolvere il suo tilt, ovvero racconta alle passanti che lei non è quella che pensano, o meglio, lei è una donna normale che aveva una sola cosa nella vita, l'uomo che amava, che le è stato tolto perché quell'uomo diventasse un oggetto di preghiera per tutti. E da quel momento è cambiata la sua vita, tutte le evoluzioni, quello che le accade è raccontato nella canzone. Lei decide semplicemente di risolvere questo tilt di cui non ha mai parlato e decide di rivolgersi a due passanti di un'Italia estremizzata, una passante di Cortina e una passante di Messina. Perché venisse raccontata questa canzone con precisione ma senza enfasi, occorreva una personalità di donna e canora precisa, e questa cosa per me corrispondeva alla tipologia di canto asciutto, senza troppe enfasi che Ginevra sa produrre e produce, ha prodotto in questi anni. La stima è reciproca e mi è sembrata l'occasione perfetta per fare questo viaggio.
Bene, benissimo. Io non sono io, poi un'altra canzone, un'altra tua canzone, è una riflessione sulle proprie fragilità per dichiarare poi il proprio amore in modo gentile. Come l'hai composta?
Non ho capito, un amore?
Per dichiarare il proprio amore in modo gentile, no?
Ah, certo, guarda, Io non sono io è la canzone che, per esempio, per parlare dell'aspetto musicale, è quella che più risente della tipologia di arrangiamento di Fabrizio Frate Pietro. Sì. Fabrizio Frate Pietro è il produttore dell'album in studio ed è poi un collaboratore storico, perché Fabrizio Frate Pietro insieme a Pino Pecorelli sono i due componenti del trio insieme a me che già dal primo disco da Dispari si scriveva e si arrangiava insieme. In quest'album Fabrizio Frate Pietro si è preso la briga proprio di produrre, e quello è sicuramente il brano che gode di più della tipologia di arrangiamento che poi io ho condiviso arrangiando tutto l'album insieme a lui con Fabrizio Frate Pietro. E quello invece in Io non sono io, la traccia numero 5, c'è proprio raccontato c'è raccontato proprio il tilt dell'uomo comune, cioè l'uomo che comunque si è presentato in ritardo a certi appuntamenti, in modo distratto non li ha accolti, e quindi si trova in una sorta di differita, un po' come il famoso impiegato di Storia di un impiegato di André. È un uomo comune che si trova in differita sugli eventi, quindi fa un mea culpa per certi versi e per altri riesce a riscattarsi, perché riconoscendolo riesce anche a dichiarare amore per quelle semplici cose che si è fatto sfuggire, quindi riesce a far pace con il suo tilt fuori sync, l'uomo comune.
Benissimo, poi Roma Bella con Tosca alla voce, insomma una commovente dichiarazione d'amore a Roma, cantata con quella forza e delicatezza poetica che Tosca ha saputo non deludere. Com'è avvenuta la collaborazione, com'è andata?
Beh, con Tosca anche in questo caso insomma c'è una stima e una attenzione reciproca che negli anni ci siamo sempre dati, e quando è giunto il momento di, dopo aver avuto un'invettiva con Roma, simbolo del degrado, parlavamo di Calcutta, il primo brano, a un certo punto del disco era invece opportuno raccontare la pace fatta con la mia città, e una pace che passa attraverso un accordo al femminile, infatti ho voluto che Lì Tosca cantasse da sola e non in duetto con me, per non togliere efficacia a questo patto che volevo fosse, che avvenisse al femminile, ovvero fra Tosca, questa ragazza che nasce a Roma, che va al mare in bicicletta rendendosi conto che la velocità non è per tutti uguale, cresce in questa città e a un certo punto strategico della sua vita c'è uno sliding door, o meglio lei invece di attuare il finale che Giacomo Puccini destinò a Tosca nella sua opera più nota, parlo di melodramma, lei a quel punto nevralgico stabilisce un'alleanza con la sua città, un'alleanza che comunque parla di, questa è una cosa importante, tutto questo disco e questo concept cerca di spostare lo sforzo alle nostre azioni collettive, cioè all'aggregarci e non occuparci singolarmente del nostro problema specifico. Probabilmente uscire da questo impasse, per uscire da questo impasse si passa attraverso un'attenzione maggiore al racconto di una biografia collettiva che dobbiamo scrivere, e già in due non si è soli. Quindi Tosca stabilisce un patto con la sua città, e questo patto è talmente forte in grado da riscrivere il finale di una storia già scritta. Quindi cambiamo proprio la storia di una storia già scritta, e in Tosca questo è stato, è riuscito a rendere esattamente quello che le avevo chiesto.
Fantastico. Poi c'è Tilt in finale, insomma, con la voce di Vinicio Marchioni. Il romanzo criminale faceva il freddo, qui invece troviamo la sua passione, il suo cuore aperto per raccontare il sunto del disco, insomma, con
il caldissimo. Vinicio, altra collaborazione importante, ma che viene da questi ultimi anni, 4-5 anni che abbiamo vissuto insieme, perché fra me e Vinicio è nata una sorta di connubio che ci vede lavorare insieme in teatro, perché abbiamo portato in scena Chekhov, Nozziovania con la sua regia e le mie musiche originali, abbiamo portato in scena I soldi ignoti. I soldi ignoti è il primo adattamento teatrale del film di Mario Monicelli del 58, I soldi ignoti, sua regia e mie musiche originali, quindi abbiamo avuto modo in questi anni di collaborare spesso insieme, e nel momento in cui ho voluto raccogliere tutti quanti i Tilt, sono 9 canzoni che precedono questa traccia, ne abbiamo dimenticata una, Crepacuore, ma adesso ne parliamo, in tutte le 9 tracce che precedono l'ultima, in ognuna di queste tracce c'è un momento esatto in cui si verifica il Tilt, che è proprio la fine corsa, la fine modalità, cioè quando oltre quello non puoi andare perché si è rotto, si è esaurito. Io ho preso tutti quanti i punti nevralgici di ogni canzone, li ho scomposte e ricucite insieme in modo da creare un testo a sé stante, e ho affidato a Vinicio, conoscendolo molto bene, la possibilità di interpretarle proprio come fosse un testo unico e a sé stante. Ovviamente era in dubbio che Vinicio sarebbe riuscito, come poi di fatto è stato, a dare un corpo unico a realtà a 9 piccoli corpi separati, ed è stato molto bravo a riuscire in questo intento.
Sì, anche poi no, volevo dire anche il tappeto musicale che accompagna le parole dell'attore, insomma, sembra scandire gli attimi per farli d'oro, renderli importanti appunto a supporto delle parole. Come è avvenuta la parte musicale?
La parte musicale di Tilt, della traccia 10, è l'unica che non ho composto io, perché quella traccia musicale è composta ed eseguita da Fabrizio Frate Pietro alla batteria e Fernando Pantini alla chitarra elettrica, che poi è il chitarrista che ha lavorato a tutto l'album. Quindi è proprio una traccia musicale loro, concepita per questo scopo, e sulla quale ho messo il testo che ho riscritto, preso dagli altri testi delle canzoni che precedono la traccia, e poi affidata a Vinicio.
Sì, benissimo, benissimo. Poi volevi parlarmi anche di Crepacuore?
Crepacuore è la traccia che viene subito dopo la
Statua della Libertà.
Stato di Libertà, di cui abbiamo parlato all'inizio della nostra intervista. La Stato, così come la Stato della Libertà diciamo, ha l'intenzione di parlare del tilt, di quello che si intende equivocamente per libertà, perché la canzone inizia dicendo: se la Stato della Libertà ha i piedi bloccati nel cemento, lei per prima libera non è. E da lì si snocciola una serie di figure, di immagini che vanno proprio a esplicare cosa si possa intendere oggi per sentirsi liberi e non esserlo. In Crepacuore invece c'è il tilt della nostra contemporaneità, che viaggia sempre in questo momento affannato, impaurito, non si rende conto di quello che passa e del tempo che occorre perché le cose abbiano una maturità naturale. Crepacuore è una canzone a cui tengo molto perché cerco di raccontare un po' il nostro umore popolare e contemporaneo. Poi insomma in questa canzone c'è Vincenzo Vigaro al sassofono, sì, baritono, che ha partecipato tra gli altri musicisti in questo disco, altri musicisti che sono Pino Pecorelli, Frate Pietro, Roberto Angelini, Giovanna Famulari, che ha suonato il violoncello in Roma Bella, Agnese Valle, che ha fatto dei cori importanti sul Pensiero Nucleare, la traccia numero 3. Insomma, ecco, questo è un album collettivo, nel senso, anche la copertina, come avrai visto, Francesca, non c'è la mia immagine, non c'è il mio profilo.
Ecco, chi ha curato la copertina, sì, chi ha curato la copertina e com'è andata, sì, è un'immagine molto forte.
Io volevo che questo disco fosse una biografia collettiva, quindi che apparissero persone oltre me, e nel 2015 io trovai, forse 2016, trovai questa immagine di Emad Nassar, un fotografo palestinese, che lui aveva scattato nel 2015 a Gaza, che poi nel 2016 questa foto ha vinto un premio prestigioso internazionale partendo dal Medio Oriente, e l'ho messa in quel momento in una cartella di immagini da rivedere poi con calma. Nel momento in cui è nata l'idea di raccontare il tilt e riaprendo quella cartella di immagini salvate, mi si è proprio fatto evidente quanto in quello scatto, in un solo scatto, fosse proprio rappresentata l'intenzione di raccontare il tilt. Se non l'avete già vista, la vedrete, tu la conosci bene, c'è in quello scatto un quartiere di Gaza completamente devastato. E il tilt è evidente, cioè il comportamento umano ha portato al tilt del flipper, cioè fine, non si gioca più, è tutto distrutto. Però al centro esatto di quella foto, nell'epicentro sismico proprio del tilt avvenuto, c'è la possibilità, come sempre accade, di intuire la rinascita, ovvero in quello scatto c'è l'unico elemento sopravvissuto dal bombardamento, è una vasca da bagno. In quella vasca da bagno ci sono due bambine che giocano e ridono, perché c'è un papà molto consapevole che riesce a farle giocare in questa vasca da bagno. Ecco, in questo scatto c'è proprio il riassunto, ovvero analizzare e parlare del tilt avvenuto e al tempo stesso evidenziare come in ogni tilt c'è già, stando attenti, la possibilità di tracciare nuove vie venendone fuori, cogliendo proprio il punto esatto di rinascita. In questo modo la rappresenta. Sono stato poi molto felice che Emad Nassar, una volta che gli ho dato il racconto di questo lavoro, sono stato felice che lui, per partecipare proprio come ospite straniero a questa produzione, me l'ha concessa perché diventasse la copertina dell'album.
Perfetto. E allora, il disco dove e come è stato registrato?
Il disco è stato registrato nel momento esatto in cui ci hanno fermato per il primo lockdown. Noi eravamo con Vinicio Marchioni, eravamo in tournée alla 65esima data di Soliti Ignoti, e il 7 marzo ci hanno fermato la tournée, e quindi io ho reagito dopo 24 ore di sconforto, ho reagito tornando a Roma e stabilendo un patto con Fabrizio Fratepietro, un rigorosissimo patto anti-Covid, cioè abbiamo deciso di vederci soltanto noi due, non frequentando altri, chiuderci in studio e a quel punto mettere insieme tutto quello che avevo scritto, tutto quello che avevo raccolto per raccontare e compiere questo concept, e in pieno lockdown siamo riusciti a completarlo, esattamente.
E ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Meno, questa volta molto meno rispetto a quanto soventemente accade. In questa circostanza sarà stata la concentrazione forte, il fatto di non aver avuto distrazioni, perché non potevamo occuparci di altro, cioè noi decidemmo proprio di lavorare tutto il giorno insieme, andarcene a casa a un certo punto della sera o della notte, non vedere nessun altro, andare nelle rispettive case e tornare alla mattina dopo senza aver incontrato nessuno a lavorare. Sarà stata questa feroce concentrazione o questa necessità, virtù, che ha generato meno dubbi e meno incognite rispetto al risultato finale. Quindi rispetto ad altri dischi è quello che invece ha meno avuto quello di cui parlavi, cioè l'incognita del risultato rispetto all'intenzione.
Ecco, bene. E dal vivo quando si potrà suonare? Come sarà composta la band? Avrai delle varianti?
Allora, appena sarà possibile, ovviamente nel frattempo noi siamo un po' impediti a livello muscolare, è un po' impedito il nostro movimento, ma una delle cose fondamentali che ho voluto da questo album è che uscisse esattamente in questo momento, perché in questo momento andavano raccontate queste storie e questo momento andava espresso questo concept, e in un momento decisamente non strategico, sicuramente non il momento mercantile più favorevole, però sono dell'idea che chi ha a disposizione qualche lampadina è bene che l'accenda nel momento in cui intorno è buio. E quindi ho voluto uscisse ora. Il vantaggio della musica è che la musica può viaggiare in tanti modi, e questo disco lo sta facendo, anche se noi siamo fisicamente fermi in questo momento. Quindi sono felice che l'album stia andando molto bene, sia argomentato, sia trattato, crei curiosità, così come il nostro appuntamento oggi lo dimostra, a prescindere dal fatto che noi si possa girare con i concerti. Quindi per questo devo ringraziare Odisc, l'etichetta che l'ha realizzato, Pineta Produzioni sono io stesso, Sfera Cubica, l'ufficio stampa che sta raccontando, mi sta aiutando a raccontare molto bene la comunicazione di tutto questo lavoro, e poi insomma il distributore IRD, un distributore internazionale che sta facendo un ottimo lavoro anche in assenza fisica dei suoi rappresentanti sui palchi, e la fabbrica di Bologna per Giovanni Gigantino inizierà a lavorare nel momento
alle date
avremo la possibilità di tornare sul palco. Le formazioni, per rispondere alla tua domanda, sono diverse. La formazione base è un trio, io, Pino Pecorelli e Fabrizio Fatepietro. I tre ci dividiamo almeno un paio di strumenti a testa, più elettronica e cose del genere. Poi, ovviamente, andando incontro alle necessità dei tempi, per certi versi mi muoverò da solo, facendo delle versioni reading di questo lavoro. È previsto anche un duo con Fabrizio Fatepietro. Il trio è la formazione ideale, e tutte le volte che sarà possibile, auguriamoci nei grossi concerti estivi e cose di questo tipo, la formazione può arrivare fino a un quintetto, aggiungendo anche la chitarra elettrica di Fernando Fantini e il sax di Vincenzo Vitero. Quindi diciamo la formazione è elastica, dipende veramente da tutte le occasioni che potremo cogliere, in che modo, le disponibilità anche economiche che dovremo affrontare, perché insomma nel momento in cui tutto ripartirà ci sarà da fare i conti anche con le risorse economiche che nel frattempo si saranno quantomeno prosciugate, quindi bisognerà essere umilmente disponibili ad accettare in diversi modi la possibilità di suonare.
Ok, com'è venuta la collaborazione con Audisc, che appunto ha prodotto il disco assieme a te?
Ma quella con Roberto Forlano è una collaborazione che nasce dall'esserci incontrati in diversi anni, lui come promoter, diciamo, del sud Italia, e io girando con vari concerti, vari dischi, ho sempre avuto occasione di incontrarlo e avere la possibilità di suonare in certi luoghi da lui organizzati e sollecitati. Poi nel momento in cui stavo cercando un collaboratore anche economico per dare luce a questo nuovo lavoro, Roberto mi ha chiamato dicendo: io sono disposto a investire e a diventare etichetta, perché lui fino a quel punto aveva fatto management, booking, live, cose di questo tipo. Invece ha creato questo marchio come etichetta proprio per il desiderio di spostarsi per la prima volta in modo così definitivo proprio sul versante etichetta discografica e produzione. Quindi abbiamo pattuito questo accordo fra Udisc e Pinete Produzioni per dare luce a questo lavoro.
Benissimo, allora per avere l'album cosa bisogna fare? Se vuoi lasciare i riferimenti?
Allora l'album, cara Francesca e cari tutti di voi ascoltatori, comunque la spara tagliati a casa sul divano con le cuffiette in strada. Allora l'album si può trovare in versione CD praticamente ovunque, nei negozi specializzati si trova, non trovandolo direttamente basta dire al negoziante che il distributore è IRD e loro, avendo il nome del distributore IRD, sanno recuperare il codice e far arrivare l'ordine in negozio. Ma esistono tanti modi per il CD per essere reperito, perché ci sono i digital store tipo IBS Feltrinelli, e digitando sul motore di ricerca Google IBS Pino Marino Tilt viene fuori la disponibilità di prendere, ne dico una su tutte, di prendere il CD a un costo veramente basso, con spedizione a casa, che in questo momento di zone rosse e zone arancioni è un grosso vantaggio direttamente distribuito a casa. Si può fare con IBS Feltrinelli, si può fare con Appaloosa, in tanti modi, ognuno c'è Amazon, ognuno ha il proprio. Il vinile invece, il vinile l'abbiamo fatto e affidato esclusivamente a un personal shop, personal shop che è soltanto nostro, e il disco lo stanno prendendo, fortunatamente sta andando molto bene, il vinile si trova soltanto su un distributore personale che si chiama CD Click, e il link per raggiungerli, quindi per prenderlo e farlo spedire a casa, si trova nella bio della pagina Instagram Pino Marino Official. Pino Marino Official Instagram, nella bio c'è il link di CD Click a cui rivolgersi e avere spedito a casa
il vinile.
Le possibilità messe a disposizione.
Benissimo Pino, io ti ringrazio, è stato un piacere. Adesso quante canzoni nuove hai da parte? Se ne hai? Canzoni nuove hai da parte?
Non ci fermiamo, ora sto, in questi giorni sto scrivendo una cosa che vedremo con Tosca più avanti, appena l'ho definita per un'idea che stiamo avendo insieme. C'è un'altra cosa che sto portando avanti, non smetto mai. Il mio flusso di essere al tempo stesso carburatore, cioè di assorbire quello che avviene intorno e restituirlo, è abbastanza a getto continuo. Quindi ora siamo in pieno lavoro di Tilt, spero che con la primavera inizierà la possibilità anche di rappresentarlo in giro. Ci sarà da fare un grosso lavoro per tutto l'anno, ma sono già in archivio due o tre cose pronte per il 2022, già in cantiere.
Va bene, benissimo Pino, allora ti ringrazio e ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie anche a te per questo nostro incontro e a chi ci ascolta.
Alla prossima, ciao.
Un abbraccio.